La recensione di Parad.
Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero. A veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero e la Susanna segreta ambasciatrice non sarà, non sarà. Figaro il dice, se vuol ballare signor contino, se vuol ballare signor contino, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola l'insegnerò, sì, l'insegnerò, sì, l'insegnerò. Saprò, 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 ma piano, 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 piano. Al coro dissimulando scoprir potrò l'arte scrivendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dilo scherzando, tutte le bandiere lo vecerò, lo vecerò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, dico pungendo, dilo scherzando, tutte le macchine lo vecerò, tutte le macchine lo vecerò. Le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor contino, se vuol ballare, signor contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì. Le suonerò, sì, le suonerò.
L'inconfondibile R. Mosha di Cesare Siepi, inconfondibile insieme alla sua incredibile voce, un'esecuzione storica per un personaggio che certo non si pose il problema del logopedista. Ma Giordano Montecchi, critico e storico della musica, che si è lungamente interessato ai rapporti fra pratica musicale, cultura e contesto socio-economico, è davvero la persona più adatta per trattare il delicato tema che sottende alla recensione di oggi. Un saluto innanzitutto da parte di Paolo Borgonovo e ben trovato Giordano Montecchi.
Buongiorno a tutti, buongiorno anche a te Paolo. Beh, grazie della presentazione, insomma. Parliamo di un libro, edito da Pacini Editore, uscito recentemente nel 2024, curato da Sonia Beretta e Giacomo Fornari, rispettivamente giurista e musicista, musicologo, intitolato Giustizia e Musica, appunto. In realtà c'è una letteratura molto vasta che si occupa di questo tema. Fra poco spiegheremo anche il motivo per cui abbiamo aperto questa recensione con Cesare Siepi, che qui interpreta Figaro da pare suo, in questa registrazione del 1955 diretta da Erich Kleiber, niente meno. Bene, si dice fa parte del sapere comune, che la musica ha le sue leggi, no? La fisica acustica, gli armonici, poi via via le teorie sull'armonia, il contrappunto, e poi ancora la retorica, la teoria degli affetti, la precettistica delle forme e via discorrendo. Bene, però come nel diritto, dalle origini del tempo, dalla legge del taglione alla Magna Carta, a Martin Luther King, che so, anche in musica le leggi, le regole non hanno mai cessato di evolversi nel corso dei secoli. Legge però implica ermeneutica, ossia l'arte dell'interpretazione. In origine era la Bibbia, i testi sacri, poi la giurisprudenza naturalmente, e a seguire molto altro, fra cui appunto la musica. Ecco, il giurista come il giudice, il musicista come il musicologo sono accomunati da un dovere: interpretare un testo, che è un'operazione molto complessa e molto delicata. L'interprete, si dice, è tenuto alla fedeltà, ma anche la fedeltà è un termine storicizzato da interpretare. Ed è a questo punto, secondo me, che poi le strade del giurista e del musicista divergono. Oltre al testo e al contesto, naturalmente, l'artista ha di fronte a sé anche qualcos'altro. È quello che ad esempio Marcel Proust chiamava il livre intérieur, il quale può dettare leggi ancora più cogenti. Per questo Gustav Leonhard e Glenn Gould, alle prese con Bach, sono così diverse, perché oltre alla partitura, la differenza, almeno in parte, rispetto al giurista, hanno altre motivazioni creative. Ecco, il volume di cui parliamo però non si sofferma tanto su queste tematiche, però si sofferma su un altro aspetto del binomio musica-diritto. La parola chiave è giustizia. Dunque, come la musica si rapporta al sociale e dice la sua. Ed ecco perché, appunto, le nozze di Figaro. Il suddito, Figaro, sfida il suo signore per sventarne quelle che lui chiama le macchine, cioè le macchinazioni. E siamo nel 1786, alla vigilia della Rivoluzione francese, e il tema che più viene approfondito nel volume è per l'appunto la posizione di Mozart rispetto al pensiero e alla società del proprio tempo. Dunque, Mozart e l'illuminismo, i fermenti rivoluzionari, la massoneria e soprattutto Giuseppe II, imperatore e rivoluzionario, così si intitola il saggio di Sonia Beretta, i cui principi di equità, laicità, tolleranza, superamento del feudalesimo assolutista erano davvero in un certo senso sovversivi. E Mozart li sposò senza riserva e ha fatto dei suoi lavori teatrali, dall'incompiuta Zaide fino alla Clemenza di Tito, un implicito tributo alle idee e alla politica di Giuseppe II.
Si suda, si lavora, e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. E mezz'ora che sbatto il cioccolato e tutto, e a me tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, guardate, signore, che a voi desse l'essenza e a me l'odore. Perbacco, lo assaggiarlo. Cospettaccio, com'è buono. Vien gente, acceso le padrone. Madame, ecco la vostra colazione. Vian, cosa fate?
Giordano Montecchi, si dice che Mozart non giudichi i suoi personaggi, ma è difficile qui non pensare che lui, come noi, avesse una forte simpatia per la cameriera Despina.
Sicuramente, Despina qui era Daniel Mazzucato a Ferrara nel 2000 con Claudio Abbado, e quindi Quindi ancora Mozart, no? Così fanno tutte. E se le nozze di Figaro sono in un certo senso l'opera socialmente più ribelle di Mozart, nel 1790, come osserva Giacomo Fornari nel suo saggio, così fanno tutte, non è meno sovversiva. Qui Daniela, cioè Despina, Daniela Mazzucato nei panni di Despina, contesta le sue padrone, Dorabella e Fiordiligi, perché non accetta che a lei venga concesso solo l'odore e a loro la sostanza del cioccolato, e dice: ma la mia bocca è uguale alla loro. E quindi c'è questa, anche qui, questo spirito, no? Sovversivo in un certo senso rispetto alle gerarchie del tempo. Ora, se non femminista ante litteram, quel liquidare il moralismo discriminatorio del rapporto di coppia in nome di una saggezza e di una tolleranza superiori che il maschio deve imparare, è in piena sintonia con il credo di Giuseppe II. L'esaltazione della tolleranza, dell'uguaglianza dei diritti, a prescindere da nazionalità, sesso, religione, censo. Ecco, il volume delinea appunto questa comune vocazione umanitaria della coppia virtuale Mozart-Giuseppe II. Ma c'è anche il rovescio della medaglia, perché l'imperatore vestì anche i panni del guerriero. E nel 1788 un Lied encomiastico di Mozart, Beim Auszug in das Feld, quando si va sul campo di battaglia, celebra la guerra con l'impero ottomano. Il lunghissimo testo anonimo, che salvo errori io credo non sia mai stato registrato per intero, sono ben 18 strofe, loda il sovrano per il quale cristiani, turchi, ebrei sono tutti figli di Dio, ma subito dopo esalta quella guerra combattuta in nome di Dio e della civiltà contro una nazione brutale. La contraddizione è stridente, e però, anche se la mia è certamente un'esegesi molto rudimentale, il testo mi sembra distingua fra gli esseri umani in quanto tali dalla politica scellerata che li governa, un tema che mi sembra molto, molto tragicamente attuale.
Treu rief Josef seinen Heeren. Sie eilten flügelschnell herbei, voll Durst nach Sieg und Ehren. Gern sieht man ja dem Vater nach, der seine Kinder liebet und sorgt, dass sie kein Ungemach, selbst nicht Gefahr betrübt. Wo sie erschienen, fanden sie von Speis und Trank die Fülle und lohnt nicht schon des Helden Mühe oft Dank und guter Wille. Doch mehr als alles dieses stellt der Männerbrust zum Streite, der Trostgedanke, dass ins Feld Gott selber Siege leite. Denn Vater Josefs Beispiel schnitt sich tief in ihre Herzen. Wo ungerecht die Menschheit litt, da fühlten sie auch Schmerzen. Denn alle Menschheit, alle ist vom großen Gott gekommen, der Heid und Türk wie Jud und Christ zum Kind ihm angenommen. Wird jeder Bruder stehen, der Recht und Menschheit schätzend, denn ihre Wohlfahrt zu erhöhen, ist unser Schwert gewetzend. Drum, tapfere Streiter, kämpft mit Mut um eure Ehrenkronen,
Gott selbst wird euer Heldenblut an seinem Thron belohnen.
Giustizia e musica, cura di Sonia Beretta e Giacomo Fornari, di recente uscito per Pacini Editore, un volume sul quale stiamo ragionando con Giordano Montecchi, con Ascolti Musicali. Giordano.
Eccomi. Dunque, dicevo, questo volume potrebbe intitolarsi anche forse Musica e ingiustizia. In effetti raccoglie gli atti di un convegno che si è fatto a Bolzano nel 2022, e tratta anche di Bach, di nazismo, però come dicevo l'asse portante mi sembra il tema mozartiano. Ecco, Mozart e la massoneria, come noto, fu introdotto nel 1784, ma già prima la politica di Giuseppe II, massone anch'egli, era per lui diventata un tema di riferimento e anche di ispirazione. Il Ratto dal Serraglio nel 1782 ne è un esempio lampante. Pur facendo la tara al fatto che il tema del turco magnanimo, quasi a smontare lo stereotipo dei mammali turchi, circolava già da tempo in teatro e in musica. Ecco, il Singspiel di Mozart e di Johann Gottlob Stephany, il librettista, in realtà è il remake, piuttosto rielaborato, di Belmont und Constanze, Ode di Entführung aus dem Serail di Christoph Friedrich Bretzner, che debuttò a Berlino nel 1781 con la musica di Johann André. Quando l'opera di Mozart debuttò a Vienna, Bretzner protestò vivacemente, ma la cosa non ebbe seguito. A differenziare il lieto fine dei due lavori è soprattutto l'annizione. In Bretzner il Pascià Selim riconosce Belmonte come suo figlio. Viceversa, in Mozart Belmonte si svela essere addirittura il figlio del peggior nemico di Selim. Dunque, da dove scaturisce il lieto fine? Dalla clemenza. Nel 2011, al Gran Liceu di Barcellona, il regista Christoph Loy, con la direzione di Ivor Bolton, ha messo in scena un'edizione del Ratto dal Serraglio che, non mi pronuncio, giusta o esagerata che sia, diventa però una vera e propria favola morale, dove via via si dileguano tutte le venature di farsa. Selim, il ruolo recitante, è interpretato da uno straordinario e dolente Christoph Quest, che rinuncia alla sua adorata Constanze, interpretata da Diana Damrau. Per chiudere, quindi, ne ascoltiamo il finale di questa, versione. Selim si rivolge a Belmonte con queste parole: «Ho troppo disprezzato tuo padre perché io possa imitarlo. Sei libero, prendi Constanze, vai e di a tuo padre che eri in mio potere e che ti ho liberato perché sapesse quant'è superiore la gioia di ricambiare col bene un'ingiustizia subita piuttosto che rendere male per male». A Belmonte, sbalordito, Selim risponde: «Se diventerai più umano di tuo padre, questa sarà la mia ricompensa». E subito dopo Constanze gli chiede perdono per non aver compreso la sua nobiltà d'animo. Ma Selim, perdutamente innamorato di lei, la ferma: «Still, silenzio. Le dà del lei a una schiava, non si dà del lei, e le augura di non doversi mai pentire di aver respinto il suo amore». L'opera si conclude con un concertato che Mozart indica come vaudeville alla maniera francese dell'opera comique, e nel coro finale, molto turchesco, tutti proclamano la loro eterna gratitudine per la magnanimità di Selim, condannano la vendetta ed esaltano la clemenza. Solo Osmin, lo sentiremo, rifiuta questa glorificazione, lo sentiamo furibondo elencare le terribili torture che avrebbe inflitto ai quattro cani traditori, li chiama. A questo punto un saluto a tutti da parte di Montecchi Giordano.
An jedem Ort, zu jeder Zeit, werd ich dich wohl nennen. Wer so viel Huld vergessen kann, den seh man mit Verachtung an.
Wer so viel Huld vergessen kann, so viel Huld vergessen kann, den sieh man mit Verachtung an.
Wer so viel Huld vergessen kann, den sieh man mit Verachtung an.
Hör, was so ich sag, red mit Freuden, viel man zu Kost und Lager Stroh. Doch bin ich recht von Herzen froh, dass er mich
verbrennen sollte man die Hunde, die uns so ständig hintergehen. Es ist nicht länger aufzustehen, nicht hat die Zunge fast im Munde. Komm mir den Lohn zu Orden an. Heftig köpft, dann gehackt, dann gespießt auf ein Stangen. Der Verbrand, dann gefunden und getaut, soll es geschossen.
Nichts ist so herzlich als die Rache. Nichts ist so herzlich als die Rache. Nichts ist so herzlich als die Rache. Wie mir ein Mensch
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.